Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovate e bentrovati a Uscita di Sicurezza. Trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Giovedì 25 settembre, anche oggi intorno a mezzogiorno, una vittima sul lavoro, Vito Sansanelli, un operaio di 62 anni presso la Ticino Lamiere SPA a Bubiano, in provincia di Milano. Vito è rimasto schiacciato mentre stava lavorando alla produzione di nastri d'acciaio. Purtroppo anche a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, presso la Geoscavi, una trave urtata accidentalmente da un mezzo in movimento è caduta sulla cabina di questo camion, di questo mezzo in movimento, e questo ha provocato la morte dell'autista. Infortuni che si ripetono nell'indifferenza del governo. Situazioni di rischio, di pericolo che vengono sottovalutate nei luoghi di lavoro e continuano a garantire la produzione che mai si interrompe. Tutto questo accade mentre siamo tutti con gli occhi rivolti verso Gaza, col fiato sospeso per quello che accade non solo verso Gaza, ma anche su quello che accade nel Mediterraneo, nelle acque del Mediterraneo, dove la Global Sumud Flottiglia subisce attacchi e teme nuovamente di subirne altri. E quello che si sta attuando da anni ai danni del popolo palestinese rende necessario una mobilitazione sempre più unitaria e costante.
Milano vicino l'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte. Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire mi prendi allo stomaco, mi
fai morire. Milano senza fortuna, ti porti con te sottoterra o sulla luna. Milano 3 milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli sparo ma anche riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero. Perduta dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero.
Milano di Lucio Dalla. Perché Milano, appunto, in questa ci introduce a Milano di questa settimana dove si svolge la Fashion Week. E a uscita di sicurezza cosa c'entra? Ma c'entra perché noi vogliamo capire questa sera cosa c'è dietro la Fashion Week, cosa si muove, perché la città è piena di sfilate, eventi diffusi nella città, però ecco, vogliamo capire questa sera cosa c'è dietro quella settimana, che numeri si muovono, che persone, quali lavoratori, quali condizioni, e ci muoveremo da Milano per andare poi in altre città d'Italia, ma non solo, non lo faremo insieme e non lo faremo da soli, ma insieme a degli ospiti. Ma intanto la vetrina del lusso è fondamentale per una macchina economica che, secondo i dati che ha diffuso Confindustria Moda, solo nel 2024 ha superato 110 miliardi di euro di fatturato nell'intero comparto, con un export che copre oltre il 65% dell'intera produzione. E numeri che, secondo gli imprenditori del lusso, non stanno andando così bene nel 2025. Si sono ridotti i mercati per via della guerra tra Russia e Ucraina, e si è dimezzato il mercato cinese, così ci dicono. Secondo Carlo Capasa, presidente della Camera della Moda, che è l'associazione che rappresenta le principali case della moda, lui dice in una recente intervista sul Corriere della Sera: sta passando una pericolosa equazione fra lusso e sfruttamento dei lavoratori. Attenzione a cavalcarla, perché si rischia di danneggiare la seconda industria italiana, a tutto vantaggio dei paesi concorrenti e del fast fashion proveniente dalla Cina, dove davvero lo sfruttamento dei lavoratori è strutturale. Ecco, quindi, come dicevo, questa sera uscita di sicurezza vogliamo raccontare cosa c'è dietro la Fashion Week. Lo faremo con le tante voci che abbiamo raccolto, ma in particolare questa sera ci aiuterà nel tessere il filo conduttore delle voci che abbiamo raccolto e di che cosa si muove intorno una ospite che già è già qui con noi, collegata al telefono dall'inizio, è Deborah Lucchetti, che è un'attivista della campagna Abiti Puliti. Buonasera Deborah, grazie per essere qui con noi.
Ciao a tutti e a tutte, grazie per avermi invitata.
E Deborah, intanto, campagna Abiti Puliti, che cos'è, cosa fa, di che cosa vi occupate?
Allora, la campagna Abiti Puliti, intanto questo anno è un compleanno importante per noi, perché siamo nate 35 anni fa, quindi la campagna è nata in Olanda 35 anni fa da un gruppo di donne attiviste che hanno cominciato a fare delle azioni davanti ai negozi della moda centrali ad Amsterdam a sostegno di vertenze di donne che avevano dei problemi molto importanti in fabbriche del cosiddetto sud globale. Quindi da quelle azioni iniziali di solidarietà, che di fatto portavano la voce, quelle donne erano un po' un veicolo, no? Per far sentire il grido di quelle altre donne che producevano i loro vestiti in situazioni di grave sfruttamento, è nata poi l'idea di strutturarci e siamo diventati oggi una rete mondiale, è fatta di più di 200 organizzazioni, molte delle quali sono sindacati, ONG, un'organizzazione mista. Questa è una cosa molto interessante perché teniamo dentro i punti di vista del lavoro, no? Di chi il lavoro lo vive da lavoratore e lo rappresenta ai tavoli negoziali, ma anche di chi il lavoro lo difende come attivista appunto della società civile attraverso anche altre modalità, altri tipi di competenze e anche altri tipi di supporto. Quindi siamo una realtà grande e reticolare di solidarietà, di azione, di ricerca e facciamo quello che si chiama anche lobby civico, perché facciamo pressione attraverso campagne pubbliche, ma anche attraverso un'interlocuzione costante verso le istituzioni, affinché chi ha il potere di cambiare le cose lo faccia. Chi ha il potere di cambiare le cose sono i grandi marchi, le imprese, l'economia sostanzialmente, ma sono anche i decisori politici, i legislatori, che devono fare delle leggi efficaci per, come dire, regolare il mercato e tutelare gli interessi dei cittadini, dei lavoratori e delle lavoratrici, che, ricordo, sono una gran parte nel settore della moda.
Certo, esattamente. Quindi, insomma, è quello che ci serve per provare ad entrarci in questo mondo e cercare di capire. Quindi ti chiedo appunto di aiutarci nella comprensione di che cosa si muove anche fuori dal nostro cortile di casa locale italiano, insomma. Come al solito, ascoltatori e ascoltatrici, se volete intervenire con i vostri interventi scrivendoci al 331-6214013 via SMS, Telegram o WhatsApp, oppure scrivendo a diretta @popolarenetwork.it. Quindi, ascoltatori e ascoltatrici, e a te Debora, io provo a iniziare questo percorso nel mondo del settore tessile e abbigliamento, e vi propongo di partire da quello che è il più grande distretto tessile d'Europa, così definito. Quindi ci spostiamo da Milano e andiamo a Prato. Non ci fermiamo a Prato perché il distretto poi è molto più ampio del comune di Prato e tocca anche l'ambisce la provincia di Firenze. A Prato abbiamo qualcuno che ci può aiutare, con le sue parole appunto, a comprendere, a descrivere, intanto a caratterizzare quello che è questo distretto del settore tessile e abbigliamento. Ed è Yuri Meneghetti della Filstem CGL di Prato, e ci aiuta a comprendere appunto che cosa è, intanto quali dimensioni ha il distretto di Prato, quello che è definito il più grande distretto di Europa. Quindi sentiamo le sue parole.
Dodici anni fa, per dire, c'erano 10.000 aziende soltanto nel tessile, oggi sono ridotte a 2.380, 4.870 aziende dell'abbigliamento. Ci sono circa 18.000 addetti censiti nella parte che riguarda il tessile e oltre 26.000 per quanto riguarda la parte dell'abbigliamento. Le aziende sono tutte piccole o piccolissime, ecco, le aziende sopra i 100, nonostante questo grandissimo numero di imprese anche del tessile, 2.380, aziende sopra i 100 dipendenti saranno 4 o 5, poi ce n'è qualcuna sopra i 50 dipendenti, ma in realtà la stragrande maggioranza sono piccole, piccolissime imprese, cioè la media intorno a 6 dipendenti per azienda. Dal 2008 in avanti i numeri si sono invertiti, cioè prima era la predominante l'occupazione nella produzione del tessuto e nella nobilizzazione del tessuto, dal 2008 in avanti c'è stata proprio l'inversione di tendenza e tuttora cresce la parte dell'abbigliamento e cresce la parte del tessile, indipendentemente dal grande griffe, dal grande marchio. Anche i prodotti medio bassi commissionano lavoro nel sistema dello sfruttamento, assolutamente sì, dell'illegalità più in generale, cioè sfruttamento lavorativo, ma non solo. Le indagini fioccano ormai da decenni, anche con dei lavoratori assistiti da noi come parte civile, viene fuori che è il modus operandi della produzione, fortunatamente devo dire la verità, non il 100%. Ripeto, c'è anche una parte sana che guarda anche al futuro nonostante la crisi che si è abbattuta sul settore moda, ma la stragrande maggioranza di produzione avviene soprattutto, ripeto, nell'abbigliamento, nel sistema illegale, nel sistema del subappalto, nel sistema della frode, della truffa, fino allo sfruttamento lavorativo. Le aziende che fanno parte del circuito della produzione illegale, che sono un sistema organizzato, questa è una particolarità che ha Prato rispetto magari ad altri territori che conosco meno, oggettivamente. Però qui noi lo diciamo da una vita e anche la Procura della Repubblica è arrivata a dichiararlo, c'è un sistema di produzione organizzata che si basa sull'illegalità, quindi non c'è il singolo imprenditore scorretto che non mi paga le ferie o non mi riconosce un diritto, tutte le aziende sono legate da un sistema criminale di produzione. Ecco, in quel sistema il lavoro non manca, cioè mentre abbiamo la parte sana che fa la cassa integrazione ordinaria, le persone lavorano a orario ridotto e si cerca di passare la nottata, come si dice da queste parti, la parte di produzione illegale sembra che la crisi non la senta, né geopolitica né tantomeno per le guerre, perché lì si continua a lavorare 7 giorni su 7. Si prendono dati dell'osservatorio appunto qui dell'università Tin di Prato, è vero che qui la stragrande maggioranza delle aziende fino ad ora, almeno questo emerge dalle indagini o anche dalle condizioni che seguiamo noi, delle aziende non regolari sono a conduzione cinese, però ecco qui una nota purtroppo, anche questa bisogna essere realisti, non ci sono solo le aziende cinesi che operano nel sistema dell'illegalità, perché a Prato, lo dico a malincuore, da pratese tra l'altro, cioè siamo diventati attrattivi per questo genere di produzione, non tanto nel genere di produzione abbigliamento, cioè di produzione scorretta, ce lo dicono anche i lavoratori migranti che assistiamo, cioè ovunque io arrivi in Italia, magari sono un bengalese che arriva in un posto in Italia, sbarco o come arrivo, vengo già indirizzato a Prato in molti casi, perché a Prato c'è un sistema organizzato che fornisce lavoro, ora lavoro tra molte virgolette, quindi intanto ripeto, come emerge, è un sistema organizzato, la manodopera non manca, viene attirata a Prato o viene poi condotta a Prato anche da altre parti d'Italia, a Prato c'è un sistema che funziona purtroppo benissimo, quindi si viene impiegati in queste condizioni, il committente ovviamente commette lavoro e basta, meno si spende meglio è, detta proprio male, ma questo è, e le persone si trovano quindi in questo sistema appunto di illegalità diffusa che non fa altro che sacrificarle.
Ecco appunto, Deborah, queste erano le parole di Yuri, che ci aiuta già a comprendere un po' le caratteristiche di questo distretto, che essendo il più grande d'Europa, insomma, è emblematico del settore tessile e abbigliamento. Ecco, queste caratteristiche, Deborah, ti ritrovi nel lavoro che appunto svolgete, che ci descrivevi prima, con queste caratteristiche di questo distretto, rimanendo sul territorio locale, insomma?
Ma, assolutamente sì, mi pare che insomma Prato esprima un po' una sinergia, che no, una parte per il tutto, e rappresenti un po' un punto di osservazione fondamentale per capire come funziona il sistema della moda nel mondo. E il mondo, siccome parliamo di catene di fornitura globali, si dice, no? In cui che scorrono per il pianeta trasportando merci, no? Perché poi c'è la parte della fine del tessile lunghissima, parte dell'agricoltura, certo, trasformazione dei filati, le materie prime, eccetera, eccetera. Poi arriva i confezionamenti e gli assemblaggi, che vengono fatti ovviamente un po' in tutto il mondo attraverso delle reti di fornitura al servizio appunto dei grandi marchi committenti. E Prato è uno di questi poli, un polo fondamentale per tutta l'Europa, dove appunto questa commistione drammatica per noi che ci occupiamo di diritti del lavoro, di diritti umani, ma assolutamente conveniente invece per chi ha l'unico obiettivo di massimizzare i propri profitti, questa commistione tra come dire, un territorio asservito completamente a questo tipo di produzione, una disponibilità di manovalanza, di manodopera a bassissimo costo, spesso in condizioni di vulnerabilità, perché migrante, perché senza permessi di soggiorno e quindi facilmente ricattabile. E io aggiungo anche evidentemente un sistema anche, posso dirlo, territoriale, perché non è che le cose accadono sulla Luna, non è che sono sganciate dai territori, quindi evidentemente i sistemi, Prato è un sistema ma non è l'unico, potremmo chiamare, c'è un altro sistema che è quello dell'Interland milanese, no? Che viene alla certo, luce delle recenti indagini della Procura di Milano, no? Ecco, questi sistemi sono perfettamente intersecati con i sistemi istituzionali, con il sistema economico, c'è un mondo di sopra e un mondo di sotto, che non è che non si incontrano mai, non è che non si parlano, non è che sono nemici, sono contigui. Ecco, esatto. E questa è la contiguità che è la malattia, che anzi forse la fisiologia, no? Perché mi colpiva quello che dice prima di Capasa, no? Che ha sì, detto Capasa, ma che dicono tendenzialmente gli imprenditori dicono sono le mele marce, c'è la patologia, curiamo la patologia, colpiamo i cattivi, i colpevoli, i cinesi di turno e tutto poi funzionerà. Io purtroppo devo testimoniare un'altra cosa, non siamo in un discorso patologico, siamo dentro un problema fisiologico. Cioè, sistemico. I sistemi che funzionano così. E infatti, quindi io mi ritrovo assolutamente.
E infatti, l'8 luglio 2025, l'Oro Piana Altamoda e agevolazione colposa del caporalato. Ancora un caso di amministrazione giudiziaria da parte del Tribunale di Milano. È il quinto, tra l'altro, dopo Alviero Martini, Dior, Armani, Valentino. E al centro di questi provvedimenti del Tribunale, quello che emerge è utilizzo e sfruttamento di manodopera irregolare e clandestina, transito in molteplici casi degli stessi soggetti irregolari da un opificio all'altro e presenza in tutti i casi esaminati del medesimo committente della produzione in subappalto. Quindi è un po' le caratteristiche sono sistemiche, cioè non sono episodiche come si cerca di nel tentativo di ridimensionare il fenomeno. Quindi, parlando di sfruttamento, ora io proverei a addentrarci ulteriormente nel cercare di capire cosa vuol dire da chi poi come lavoratore ha vissuto e quella esperienza diretta di sfruttamento, e lo possiamo fare attraverso anche qui una testimonianza diretta che è sempre preziosa e che sono sempre qualcosa che ci porta, almeno io quando l'ho sentita, l'ho ascoltata, mi ha emozionato, devo dirti Deborah la verità. E ringrazio anticipatamente il lavoratore Moussa Fofana, che sentiamo le sue parole perché ci porta dentro nello sfruttamento e poi ritorniamo a commentare insieme.
Fofana Moussa, vengo dalla Costa d'Avorio e sono qui in Italia quasi 10 anni. Il 27 aprile 2017 ho trovato un lavoro con un cinese. Questa donna cinese è venuta a chiamarmi dicendo che c'è lavoro. Le cose si facevano con la forza, la violenza, e lavoravo a 12 ore e mi pagavo a 750 euro. E un giorno l'ha chiesto di aumentare il mio stipendio e mi ha detto: devo aumentare il tuo stipendio, devi lavorare di più. Questa ditta era grande, a volte eravamo 33 persone, 35 persone. Io lavoravo a 15 ore, pianino l'ha fatto a 1000, ha detto: questo è l'ultimo stipendio che puoi fare per me. Però facevo tanti lavori, andavo a caricare la macchina, a comprare l'acqua, scarica il frigone quando torniamo a casa con l'acqua. Quando arrivano il riso, lo scarico il camion, questo è il riso che mangiavano loro. E il lavoro che facevo, mettevo la colla alla pelle, facevo ogni cosa per essere felice in questa ditta. Un giorno sono stato malato e io l'ho detto: io oggi non ce la farò perché sono malato. Visto che il dolore era forte, non potevo più rimanere a lavorare e io ho preso la bici e sono andato a comprare la medicina. Visto che lei sta dove si trova la mia casa, è venuta dietro di me a casa mia a sonnare, ho aperto il cancello, è entrato a casa mia: che ci fai qui? Ho detto: sono malato. Te l'ho detto, non mi hai risposto, non mi ha detto nulla, quindi non te ne frega nulla della mia salute. Mentre ero malato, sono tornato al lavoro. Non avevo la scelta, lasciando questo lavoro non so se troverò un altro, quindi mi forzavo, ho bambini da dargli da mangiare. In settimana si lavora 6 giorni, solo un giorno di riposo, che un giorno mi aveva buttato fuori perché sono andato a mandare i soldi alla famiglia. Però prima di andare io l'ha mandato un messaggio, non mi ha detto nulla. Visto che i bambini aspettano che gli mandano i soldi prima di mangiare, che ha trovato lei lo stipendio non aveva versato nel giorno giusto, e ha preso la sua macchina, è venuta a trovare che non sono in ditta, mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: via, che non lavoro più di qua da me. Preso la bici, sono tornato subito lo stesso giorno, non sono ancora andato a mandare i soldi, sono rimasto così. E diciamo questi giorni i bambini non hanno mangiato. Sono venuto da lei, mi ha detto: non entra qui. Io ho detto: va bene. Sono andato dalla CGIL di Prato, mi hanno dato una lettera di darla se non mi lascia entrare, di tornare da loro. Però non ho avuto il coraggio a farla vedere questa lettera, sono tornato indietro a casa. Alla fine io non avevo la scelta, sono andato a denunciare. Visto che c'è le persone che sistemano questa cosa, quelle della CGIL, sono andato a denunciarla. Anche a volte, se ti sbagli a lavorare, una donna non deve picchiare un ragazzo, perché però lei li faceva, picchiavano la gente lì. Invece qua io in Italia non conosco nessuno, il mio babbo, mamma, i genitori sono il lavoro, perché se non lavoro non avrò i soldi per mangiare, neanche per mandare i soldi alla famiglia per farli mangiare. E facendo questa denuncia oggi mi sono ritrovato nel posto giusto, ora sono un po' libero.
Ecco Deborah, questo era il racconto di Mussa, lo sfruttamento, visto con gli occhi di chi l'ha vissuto sulla sua pelle. Ecco, questo è un pezzo, insomma, della vicenda vissuta da Mussa. Io prima di andare a commentare, chiudo un attimo questo racconto ancora con Yuri, che ci dà la dimensione complessiva di questa vertenza, e poi io e te torniamo insieme a dialogare su questo contesto. Un attimo e riprendiamo.
Caso dove siamo al fianco di 3 lavoratori stranieri subsahariani. Questi 3 lavoratori lavoravano, per fortuna ora li abbiamo ricollocati in altre condizioni, lavoravano in una pelletteria qui della provincia, la pelletteria Serena, così si chiamava. Loro lavoravano 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, ovviamente senza ferie, senza malattia, senza niente, riconosciuto alcunché. Venivano addirittura percossi perché se non facevano bene il lavoro, secondo il datore di lavoro, insomma, anche questa era una azienda a conduzione cinese. Noi siamo, assistendo questi ragazzi, siamo arrivati a far condannare il datore di lavoro, quindi la pelletteria Serena, per sfruttamento lavorativo ai sensi dell'articolo 603 bis del codice penale. Quindi questa è una delle primissime sentenze in Italia per sfruttamento lavorativo che ha riconosciuto che appunto intanto esiste il crimine di sfruttamento lavorativo. In questo caso specifico siamo riusciti a risalire, ripeto, noi parte civile, i lavoratori che si sono affidati a noi, ovviamente parte lesa, a uno dei committenti che aveva commesso lavoro alla pelletteria Serena, un'azienda italiana che aveva commissionato borse di Chloé a questa pelletteria Serena. Questo è uno dei pochi casi dove abbiamo trovato una griff anche nella produzione. Siamo riusciti anche in questo caso a far valere la responsabilità in solido e a farli, diciamo, portare in tribunale, ma raggiungendo un accordo stragiudiziale, il committente italiano che aveva commesso lavoro alla pelletteria Serena ha pagato i lavoratori e con un accordo stragiudiziale il procedimento si è interrotto. E però non ci siamo fermati, siamo riusciti anche lì con non poca difficoltà a risalire ancora la filiera e a vedere che alla fine era Richmond che aveva commesso lavoro all'azienda italiana, che aveva commesso lavoro alla pelletteria Serena, e al momento siamo in tribunale per responsabilità in solido nei confronti di Richmond con questi 3 lavoratori. Quindi quello schema è questo, detto veramente, veramente in poche parole.
E questo appunto era per dare un quadro più completo di questa vertenza. Ma Deborah, quindi a questo punto, se questo è un sistema, intanto proviamo a alzare lo sguardo e provare a osservare questo settore, questo comparto, da una prospettiva internazionale, globale. Quali sono intanto le possibili azioni, i possibili strumenti che si prova a mettere in campo per condizionare e impedire lo sfruttamento?
Ma intanto volevo ringraziare e mandare un messaggio di grande affetto e stima a Mussa, al lavoratore che prima è intervenuto, perché ogni volta che un lavoratore in condizioni di vulnerabilità, di ricattabilità, prende parola e prende il coraggio di esporsi, vuol dire che ha una grande statura, vuol dire che, come dire, ha fatto un percorso, no, di consapevolezza, ma ha anche un grande coraggio. Quindi queste persone vanno molto sostenute, vanno molto riconosciute. Quindi grazie per questo. E tra l'altro, appunto, la sua storia mi ha colpito molto per le caratteristiche caratteristiche che sono tutte le stesse, uguali, che noi troviamo e raccontiamo da 30 anni nei nostri rapporti di ricerca. Noi facciamo molta ricerca investigativa in tutti i territori, i paesi, anche in Italia.
Sì.
E facciamo spesso interviste qualitative, le storie sono tutte uguali, tra virgolette, nella loro specificità, che le uncizza ovviamente, però le questioni sono quelle di cui parlava Mussa, che peraltro lavorava appunto per Chloé. Noi proprio stiamo tra l'altro seguendo da diverso tempo invece un'altra azienda, che è Montblanc, no? Sì. C'è una vertenza anche lì in corso molto importante, sempre il gruppo Richemont. Quindi tu mi hai chiesto di alzare lo sguardo. Sì. Io penso che lo sguardo lo si alzi così, lo si alzi partendo dall'analisi della filiera, perché poi lo sguardo va alzato in termini analitici, ma va riportato a terra in termini poi pratici, no? Quindi il tema è questo: le filiere funzionano così. I grandi marchi multinazionali, grandi gruppi che ormai posseggono peraltro gran parte dei brand nel mondo, se parliamo di lusso, praticamente tutti i brand del lusso, anche quelli che pensiamo che siano ancora italiani o che lo erano, ormai non sono più italiani, no? Sono francesi, sono di LVMH, sono del gruppo Kering, oppure sono del gruppo Richemont. E quindi è qui il punto, la prima cosa è questa: bisogna andare a capire chi è che ha la responsabilità maggiore, perché chi ha maggiore responsabilità deve avere maggiori obblighi, maggiori doveri, e deve avere quindi la responsabilità della catena di fornitura, che è quello che noi chiediamo e per cui noi lottiamo da quando siamo nate sostanzialmente, no?
Certo.
Quindi quando mi dici parliamo di strumenti, io direi che proprio questo è un tema di grandissima attualità, perché Yuri parlava prima di responsabilità in solido, no?
Sì.
che è la questione centrale. Cioè il tema è, voi portate, cioè i sindacalisti portano le aziende in tribunale quando possono farlo, cercando di dimostrare questa connessione, questa responsabilità. Chi è il vero responsabile delle condizioni di lavoro di Mussa? L'azienda fornitrice o subfornitrice a conduzione cinese, o il marchio committente che ricorre alla subfornitura, come denunciano i PM di Milano nelle inchieste, no? E che utilizza la subfornitura per lucrare e massimizzare il massimo profitto. Allora, se questo è il tema, io credo che sia questo il tema, e questo è il tema in tutto il mondo del nostro lavoro sostanzialmente, bisogna andare a definire degli strumenti regolatori di tipo internazionale che vadano a intervenire su tutta la catena di fornitura. E questo è esattamente quello che farebbe, dico farebbe perché in questo momento tutto il tema si è riaperto, è stato riaperto dalla Commissione Europea, ma che farebbe una direttiva che è stata votata l'anno scorso, peraltro il 24 aprile del 2024, guarda caso era l'anniversario del Rana Plaza, ricorderete. Sì. Tutti e tutte, la più grave tragedia industriale della storia del tessile, 1138 operaie principalmente schiacciate sotto il crollo, più di 2000 feriti rimasti inabili per sempre al lavoro e alla vita, potremmo dire. Ecco, perché il 24 aprile si è votata quella direttiva? Perché quella direttiva è figlia di quella tragedia e ha portato una consapevolezza, un salto di consapevolezza in tutti gli attori, che ha prodotto un percorso legislativo interessantissimo. Che cosa dice questa direttiva? Dice: i grandi marchi committenti hanno l'obbligo di garantire il rispetto dei diritti umani, dei diritti del lavoro e dell'ambiente in tutta la catena di fornitura, fino all'ultimo anello. E questo obbligo, naturalmente, come lo metto in pratica? Lo metto in pratica attraverso delle politiche di dovuta diligenza, cioè devo andarmi ad assicurare che le mie attività economiche e produttive non producano appunto degli effetti negativi. Ora, questa direttiva fondamentale, che tra l'altro prevede un sacco di cose che adesso non abbiamo tempo di raccontare, è un po' complessa, ma a questi obblighi naturalmente corrispondono delle sanzioni se l'azienda non fa bene il suo piano di dovuta diligenza. Questi obblighi includono il fatto, per esempio, che l'azienda deve garantire di pagare dei prezzi giusti, perché come fa il datore di lavoro cinese di Mussa a pagarlo un salario giusto secondo i contratti collettivi nazionali del lavoro italiani se quella impresa non riceve un prezzo, no? Per quel, esatto, prodotto che deve produrre, adeguato, per esempio. Quindi il punto chiave della responsabilità in solito è proprio qui: sono i prezzi d'acquisto, che in realtà sono prezzi capestro, che i marchi committenti appositamente tengono bassissimi. I nostri calcoli, ma non solo i nostri, li fanno anche le associazioni dei piccoli e medi industriali, per esempio. Qualche tempo fa CNA Toscana aveva commissionato un lavoro di ricerca all'Università di Firenze e hanno fatto un rapporto molto interessante sul tema del costo minuto.
Sì.
Quanto mi pagano? Quanto pagano un terzista italiano al minuto per fare un prodotto di pelletteria? Lo pagano più o meno 38 centesimi al minuto, 40 centesimi al minuto. Noi l'abbiamo studiato anche attraverso le nostre ricerche. Quanto dovrebbero pagarlo invece per consentirgli di pagare tutti i costi diretti e indiretti del lavoro, le imprese, le bollette, la sicurezza fondamentale, la sostenibilità di cui tanto si parla? Almeno 0,59, 0,60 centesimi al minuto, il doppio. Noi, cioè noi della campagna Abitti Puliti, diciamo in realtà ancora di più, perché non è detto che quei 60 centesimi siano sufficienti, per esempio, a garantire quello che noi definiamo fondamentale, cioè il salario dignitoso. Ecco, allora capisci che il tema è questo: ci vanno delle regole che siano vincolanti, cioè che obblighino le imprese a fare quello che bisogna fare, cioè a riconoscere dei prezzi giusti, delle pratiche commerciali leali che consentano a tutti i partner della filiera di operare nella maniera giusta e equa. Se poi non lo fanno, naturalmente ci devono essere delle autorità di controllo, ci devono essere gli ispettorati che funzionano, non le società commerciali di audit che vanno a fare gli audit ogni tanto, solo cartolari, perché questo noi l'abbiamo denunciato tantissime volte attraverso i nostri rapporti. Quanti audit abbiamo trovato? Io ne ho visti tanti personalmente, falsificati, certo. In cui magari si scrive nell'audit, si scrive che hanno intervistato i sindacati dei lavoratori, poi noi andiamo a parlare con i sindacati di quei paesi e ci dicono: ma non è mai successo tutto ciò. Primo, perché là dentro non c'è il sindacato, magari. Secondo, perché se c'è un sindacato non è mai stato consultato. Quindi capite, tutta questa sostenibilità, tutti questi codici di condotta, tutte queste certificazioni si basano su informazioni che vengono raccolte con una dubbia capacità di andare veramente a rilevare i problemi sul campo. Perché gli unici che possono rilevare i problemi sul campo, e chiudo su questo, sono i sindacati. Se noi non abbiamo le aziende sindacalizzate, cioè con lavoratori che si organizzano con sindacati di propria scelta e rivendicano i propri diritti, noi non potremo mai essere sicuri che in quell'azienda si produca nel rispetto degli standard internazionali, dei contratti collettivi, dei diritti fondamentali. Mi dispiace, le certificazioni non sono sufficienti. E l'altro aspetto è che bisogna potenziare gli ispettorati del lavoro, perché chiaramente hanno un ruolo fondamentale. Il tema però qui, e chiudo su questo, per questo è importante questa direttiva che l'Unione Europea vuole adesso affossare, perché ha riaperto il capitolo, il dossier, per distruggerla sostanzialmente sotto le pressioni delle lobby industriali a livello europeo, perché appunto imporrebbe degli obblighi fondamentali. Perché è importante quella direttiva? Perché lavora sulla prevenzione e quindi eviterebbe, diciamo noi, un gran lavoro poi ai PM che devono poi andare a fare le indagini e a scoprire sul campo, però a babbo morto, no? Quando poi scopri situazioni incredibili, no? Il PM di Milano, insomma, le indagini che sono state fatte parlano di gente che lavorava come schiavi, che dormiva, mangiava e lavorava nella stessa azienda, magari guardate dai cani in fabbriche, in opifici fascescenti. Cioè siamo a delle condizioni di lavoro, diciamo così, pre-industriali. Ma di cosa stiamo parlando? Questa è la moda in Italia? Ahimè, purtroppo è anche questo.
Esatto, tu porti il centro la prevenzione, un grande tema che a Uscita di Sicurezza rivendichiamo sempre, che riguarda appunto le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, e che è un grande assente nel constatare quotidianamente anche il numero di infortuni e di morti sul lavoro. Ora io proseguo un attimo insieme a te con un pezzo di racconto sempre di Yuri, che ci riconduce, ci riporta al distretto pratese, perché ci porta su anche, ci allarga su un altro fronte, a mio avviso, che è un po' anche quello della politica, che non solo locale potrebbe intervenire. Proviamo a sentire, ecco, che cosa ci rappresenta.
La responsabilità in solido, secondo noi, è un potrebbe essere un deterrente fortissimo. Se tutte le volte che ci si imbatte, lo Stato si imbatte in un'azienda illegale, in un'azienda scorretta, in un'azienda dove c'è lo sfruttamento lavorativo, dove c'è evasione contributiva, dove c'è evasione fiscale, se tutte le volte lo Stato, le varie articolazioni dello Stato risalissero al committente tutte le volte, probabilmente si incomincerebbe a incidere sul sistema. La domanda che ci facciamo è: perché non c'è la volontà politica di attrezzare un territorio come questo, che ha 3 ispettori dell'INAIL, 3 dell'ispettorato del lavoro, 2 dell'INPS, di fronte a 7.000 imprese? Se io penso, come Stato o come organizzazione, di risolvere il problema gestendo una ditta delle 4.600, gestendo 3 crisi delle 4.600, non risolverò mai il problema. Perché non c'è la volontà politica di attrezzarsi per applicare le norme che ci sono? Non è sufficiente un comune, anche se ci fosse un'amministrazione amministrazione ancora più collaborativa o ancora più, come dire, fattiva. Ripeto, qui bisogna fare un passo ulteriore, magari il comune se ne può fare carico nei confronti della regione e ancora più, ma serve un'altra cosa. Ripeto, qui c'è un sistema di produzione illegale che si basa su un sistema mafioso, lo dice la Procura della Repubblica, ormai si può dire anche noi. Se qui c'è un sistema mafioso, non è che il comune con i vigili urbani lo può affrontare, ma ripeto, ce n'è 4.600 di imprese dell'abbigliamento, non saranno tutte illegali, ma la stragrande maggioranza lo sono. C'è la mafia a Prato, la mafia economica. Vabbè, fino a qualche settimana fa c'è stato un omicidio, cioè qui è riscomprata la guerra tra bande. Hanno fatto nel settore della logistica, per esempio, affine al tessile, in questo caso, hanno fatto esplodere un capannone con un attentato di dinamitardo. Anche la politica locale, che in questo momento, ripeto, è un po' paralizzata, mi permetto di usare un termine forse non adatto, ma per capirsi, è comunque insufficiente. Qui ci deve essere una presa di coscienza dello Stato in assoluto, che dice: lì, ragazzi, fanno saltare per aria le fabbriche, cosa facciamo? La logistica finalizzata allo spostamento delle pezze o delle stoffe o dei capi, una grande parte si basa sull'illegalità e lo sfruttamento. I magazzini dove vengono stoccate le merci sono in mano a figure comunque che si basano anch'esse sull'illegalità. Il sistema, ripeto, è organizzato benissimo, purtroppo. Qui a Prato, da quando ci fu il rogo della Teresa Moda, che morirono i 7 operai cinesi, c'è un piano di controlli sempre messo in piedi dalla regione, dove emerge una situazione di crisi rispetto a salute e sicurezza ancora preoccupante. Lo stesso evento, cioè lavoratori picchiati, questo è il quinto evento che succede, non è il primo, è il quinto evento. A Prato ci sono state 2 volte le commissioni parlamentari, 2 volte la commissione del Senato, tutti i vari politici, anche senza le elezioni, di destra e di sinistra, dopo gli avvenimenti. La CGIL è sempre stata, insieme a CISL e UIL, Confindustria e gli altri datoriali, sempre audita, non è cambiato una virgola. E qui sta tornando ad aumentare il lavoro nero. Confrontandomi con come categoria, con anche dei tecnici della prevenzione che fanno proprio controlli su salute e sicurezza, ci dicono che, così, una sensazione, ma a breve sarà purtroppo qualcosa di più, sono in aumento i lavoratori in nero. Perché? Perché è
più conveniente,
diciamo, non solo più conveniente, è più sottile la cosa. Allora, se io sono un'azienda scorretta e ho dei lavoratori in grigio, in caso di controllo, vabbè, chiaramente rischio, ci mancherebbe, però rischio. Se ho un'azienda dove una buona fetta dei lavoratori è in nero, ho il fermo dell'attività, perché se supero una certa quota di lavoro in nero, c'è una fetta. Ma l'indagine, viene in gran parte assorbita dal lavoro nero, quindi ricostruire i documenti, ricostruire la filiera, di come sono arrivate le persone, quanto hanno lavorato, la ricostruzione di un eventuale rapporto di lavoro, e ci si perde per strada la responsabilità in solido piuttosto che altre cose. Quindi è più sottile, non è solo il lavoro nero che mi costa meno, certo, rende più difficile le indagini. Quando partì il lavoro sicuro, il progetto lavoro sicuro sui controlli di salute e sicurezza, proprio agli inizi, i controlli venivano fatti in orario di lavoro, le aziende lavoravano la notte, i tecnici della prevenzione andavano di giorno e le trovavano chiuse perché lavoravano di notte. Il sistema si adattò subito alla forma di controlli. Allora anche l'ASL, poi, dopo, insomma, con la regione, che fece un grande lavoro, poi chiaramente, allora si adattarono i controlli dopo un po' di tempo e cominciarono a fare i controlli anche la notte.
Ecco, Debora, questo è il quadro completo del distretto pratese. Una cosa che mi viene sempre alla mente, poi, ascoltando anche la procuratrice Dolci a Milano, no? Sulle indagini, proprio sulle inchieste, l'amministrazione giudiziaria applicata ai vari marchi del lusso a Milano, loro dicevano, amareggiate, che comunque il caso Loro Piana lo mettono anche nero su bianco, ecco, io l'avevo sentito in un'iniziativa, ma in questo ultimo provvedimento proprio è scritto. Amareggiati perché? Perché non c'è un cambiamento, cioè il caso Loro Piana dice c'erano già stati gli altri 4 interventi giudiziari con l'amministrazione che quindi interviene nell'impresa che controlla e che riporta, diciamo, sul binario corretto. Ma il caso Loro Piana, per esempio, dice che quell'azienda non si è adeguata proprio perché temeva magari un intervento anche in casa loro, ma è andata avanti imperterrita nella condizione di sfruttamento che poi hanno accertato. Ora, come appunto, intervenire e condizionare? Perché appunto dicevo, Iuri ci mette lì il tema della politica, no? Del come con quel quesito aperto ci si chiede come mai poi non si riesca a instaurare una volontà precisa di modificare questa filiera come anche altre, potremmo parlare anche delle altre filiere in questo senso.
Certo, ma guarda, io sarò molto molto franca, no? Intanto un quadro veramente impietoso ma molto giusto, e, i dati dell'ispettorato del 2023 ci parlano di quasi 70% di irregolarità riscontrate su 43.000 ispezioni, quindi la situazione, diciamo prima, è endemica, no? Sappiamo anche che l'ispettorato è sottodimensionato, che spesso è sotto attacco, perché il problema non è fare soltanto tante ispezioni, ma è farle bene le ispezioni, quindi bisogna farle nei momenti giusti, bisogna farle con tempo a disposizione, bisogna farle in maniera complessa, perché le fiere sono complesse, no? Quindi prima c'è un tema di disinvestimento del nostro governo, nell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che sotto l'egida, diciamo, di Giordano aveva preso, diciamo, una strada dal mio punto di vista molto interessante. Questo è un tema.
E poi ben diversa dall'attuale, certo, assolutamente.
Ben diversa dall'attuale. Torniamo al discorso che facevo prima. Come mai quando si fa? Perché poi quando arrivano, cioè, dobbiamo sempre, come dire, affidarci ai giudici, ai PM, ma non può funzionare così un sistema, perché lavorare sempre sulla parte repressiva del controllo a campione, innanzitutto non cambia il sistema. Appunto reprime quando trova i problemi e non lavora sulle cause e quindi sulla prevenzione. Ma perché non si lavora sulla prevenzione? Perché bisogna andare a prendere i pesci grossi. E allora, quello che dicevo prima della direttiva, perché questa direttiva si vuole affossare? Perché questa direttiva prevederebbe delle autorità nazionali che combinerebbero delle multe significative, per esempio ai marchi committenti che non facessero un'adeguata dovuta diligenza. Perché questa direttiva prevederebbe l'armonizzazione dei sistemi di responsabilità civile a livello europeo, cosa fondamentale, perché sappiamo molto bene che per esempio l'ispettorato non ha competenze in maniera di sanzioni civili, ma ce l'ha solo amministrativa, quindi devono pagare, bisogna che il costo sia caro della violazione dell'abuso. Se il costo è basso, cioè tanto vale violare le norme, no? Se la multa la posso pagare come un pacchetto di sigarette, ma chi se ne frega, io continuo a abusare, a violare le norme, tanto poi chiudo oggi, riapro domani. Questo è il punto. Se non c'è un sistema di obblighi a cui corrispondono responsabilità e sanzioni, questa cosa non cambierà mai. E quindi, se posso dire ancora una cosa, sì, perdonami, ma me l'hai proprio tirata, quindi la dico, perché parliamo di Milano. Beh, io sono molto critica sul protocollo che era stato siglato, perché un protocollo per la legalità di Milano, siglato peraltro con un perimetro regionale che poco dice, no, delle filiere che sono globali, figuriamoci se non hanno almeno dovrebbe avere una valenza nazionale, esclude i brand committenti dalla piattaforma di monitoraggio, che di nuovo, ancora una volta, si basano semplicemente, addossano ai fornitori la responsabilità di adeguarsi agli standard, alla conformità, che sono di nuovo costi che i fornitori devono sostenere, ma che sono già fragili perché hanno situazioni finanziarie molto molto deboli, infragilite da quei prezzi bassissimi che i brand gli pagano per fare il lavoro, sostanzialmente spingendoli all'abuso, spingendoli all'evasione, spingendoli alle violazioni, e fa di fatto creare una situazione di shopping, no? Per cui quando i fornitori sono quelli cattivi, vengono pizzicati, che non sono adempienti, e comunque l'adempienza si valuta solo attraverso sistemi cartolari, quindi documenti, e non verifiche ispettive vere e proprie, si buttano via i fornitori cattivi, i lavoratori con essi, magari migranti, no? Che vengono coinvolti in queste situazioni, e i brand committenti ne escono sempre in piedi.
Certo.
Con il dono dell'immunità e dell'impunità, ma così non può funzionare. Cioè, quando è che cominceranno a pagare il prezzo della sostenibilità i brand committenti? Quando è che cominceremo ad inchiodarli a una responsabilità? Tanti profitti che fanno loro, i loro profitti sono impressionanti, vanno redistribuiti, quindi meno dividendi agli azionisti, più salario ai lavoratori, dignitoso, maggiore redistribuzione del valore lungo una catena che, per essere solida, sana, è promettente, innovativa e sostenibile davvero, ha bisogno di giustizia ed equità, altrimenti le piccole e medie, cioè l'industria italiana del tessile, affonderà e sta già affondando, perché le milioni di ore di cassa integrazione ce lo dicono, le imprese non stanno in piedi, perché abbiamo un tessuto basato sullo sfruttamento endemico, sul lavoro povero e sul basso valore aggiunto. Questo è il segreto del Made in Italy della moda, che poi va sulle passerelle di Milano con vestiti da 25.000 euro cada uno, che sono prodotti con le stesse dinamiche produttive con cui produciamo la fast fashion.
Certo, Intanto due ascoltatori, uno prima ci scriveva, sto ascoltando con attenzione la trasmissione, perché nel settore, ma le italiane e gli italiani nella Campania, Puglia e tante altre regioni purtroppo che lavorano nella produzione del tessile in micro aziende d'appalto, sottopagati, sempre la vittima, sono per forza stranieri? No, non è solo un racconto forzatamente straniera di lavoratori stranieri, è perché purtroppo, come appunto in quel territorio della Campania o della Puglia, i più fragili possono essere sfruttati più facilmente. Un altro ascoltatore però va detto che a Prato, unico caso in Italia, la prefettura coordina il gruppo di origine di controllo di organismi di controllo coordinati per attività produttive con interventi continui e mirati. Grazie alla viceprefetta Sunnino, da diversi anni ci sono dei risultati. Sì, ci sono tavoli simili in tante prefetture e sono, diciamo, strumenti che possono mettere insieme intanto al centro dei temi emergenti di sfruttamento, di illegalità e coordinare, provare a fare quel lavoro di coordinamento che non viene svolto a livello nazionale, si prova a superare con... diciamo il territorio. L'altra cosa, Deborah, appunto giustamente tu citavi in maniera critica il protocollo, diciamo, su grandi marchi firmato qua a Milano. Lo stesso ultimo provvedimento, il tribunale su loro piano, loro piana, citava proprio questo, cioè che l'azienda impunemente ha agito comunque in quella direzione sfruttando i lavoratori anche a valle e anche dopo il sottoscrizione di quel protocollo, quindi doppia amarezza, insomma, scritta anche nel provvedimento. Noi siamo quasi in chiusura. Io volevo aggiungere tante altre domande a te, Deborah, però volevo dare un flash, anche perché la settimana della moda fa girare tanti soldi non solo nel settore, nel comparto tessile, ma produce, secondo Confcommercio, circa 239 milioni di euro. Questo è la previsione di indotto turistico di una sola settimana. E tanti di questi milioni di euro, il 46% è destinato allo shopping, il 39% alla ristorazione e alloggio e il 15% per i trasporti. Ecco, proprio sui trasporti, nella rubrica che è consueta all'interno di Uscita di Sicurezza, Difendi i tuoi diritti con Laura Chiappani, proprio di un lavoratore della logistica si parla. Sentiamo il caso in questione.
Ed è proprio durante la settimana della moda dell'anno scorso che il lavoratore di cui vi parlo questa sera si è infortunato. È un corriere per una nota azienda del commercio online e salendo e scendendo dal furgone si è lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Ha sentito insomma quel famoso crack che nessuno di noi vorrebbe sentire. Da qui la solita trafila: accesso al pronto soccorso, 2 mesi di astensione lavorativa come infortunio in attesa di essere operato e altri 2 mesi successivi all'intervento per la riabilitazione. Ha recuperato la mobilità. Il suo danno è stato valutato dall'istituto un 2% e verificheremo col nostro medico legale se è un punteggio corretto, visto che è sotto franchigia, per ottenere un indennizzo. Ma la questione che ci preme maggiormente affrontare è l'attribuzione dell'inidoneità alla mansione. Infatti il medico competente della cooperativa lo ha valutato inidoneo per 6 mesi e l'azienda lo ha messo in aspettativa non retribuita, salvo rivalutazione. Quindi, come spesso purtroppo si dice, e questo caso ci sembra proprio il caso, che ci sia oltre il danno la beffa di aver subito un infortunio a causa del lavoro, avere un danno valutato sotto franchigia ed essere a casa senza stipendio per mancanza di mansioni idonee, a dire dell'azienda.
Ecco, Deborah, è questo un altro spaccato, insomma, di cosa ruota intorno. Intanto un altro ascoltatore, Paolo Abbonato, lavora nel settore moda. Recentemente un cliente sul set si dimostrava sollevato per essersi tolto appena in tempo dallo stesso fornitore di loro piano. Che rabbia. Eh sì. Ma un altro pezzo, velocemente, ma proprio rapidissimi, perché siamo quasi a 3 minuti dal termine. C'è un pezzo che è il ruolo dei consumatori, Perché poi l'antitrust, per esempio, sulla società George Armani S.P.A. e la Operation S.P.A. ha sanzionato con 3,5 milioni di euro, poi c'è il ricorso in atto, però insomma ci sono anche altri aspetti, un ruolo del consumatore può agire in direzione positiva?
Ah certo, questa è una cosa importantissima, qui abbiamo poco tempo, faccio solo una battuta, una cosa che dico sempre, naturalmente sì, ma i movimenti devono essere complementari e diciamo contemporanei, dal basso e dall'alto, quindi il consumatore lato suo, per definizione il consumatore non è organizzato, è un soggetto individuale che sta sul mercato e attraverso la sua azione di mercato può mandare dei segnali e deve farlo, quindi consumo critico, consumo responsabile, il non consumo, un consumo ridotto, riqualificato è sicuramente un tema centrale. Il consumatore deve fare anche il mestiere di consumare meglio, quindi deve informarsi, deve capire, deve studiare e deve porsi come un interlocutore delle aziende, ma non basta questo, bisogna che dall'alto, di nuovo, il regolatore, il legislatore aiuti il cittadino consumatore a fare le sue scelte consapevoli. E di nuovo, anche qui siamo in una fase, purtroppo a livello europeo, in cui la nuova Commissione sta facendo piazza pulita di tutte quelle che erano direttive che stavano prendendo la luce con la scorsa legislatura, no? Una era quella sui famosi green claims, no? Che andava proprio a intervenire su quella famigerata fenomeno che si chiama greenwashing, che purtroppo ha ammorbato e colonizzato tutto il mercato, cioè che quella comunicazione appunto patinata e fuorviante che induce tutti noi consumatori a pensare che quel dato prodotto rispetta diritti sociali, diritti ambientali, è sostenibile, eccetera, quando invece non lo è. Quindi, per esempio, cominciare anche qui a obbligare le imprese a dichiarare il vero, no? Certo. E quindi a verificare che le dichiarazioni che loro fanno sui loro prodotti siano conformi alla realtà, questo è un punto fondamentale, altrimenti dovrebbero essere sanzionate. Questo è quello che stava cercando di fare la direttiva sui green claims, e che però nel pacchetto omnibus di cui parlavo prima, dove la due diligence è stata bloccata per essere non solo riformata ma distrutta, c'è anche questo tema, c'è anche il blocco di direttive che erano in pole position per essere discusse e diventare poi leggi vere e proprie trasposte nei nostri ordinamenti, che avrebbero molto aiutato i consumatori europei a diventare agenti del cambiamento. Adesso vedremo se riusciremo in qualche maniera a cambiare strada, ma io temo che la rotta che ha preso la Commissione europea sia drammaticamente una rotta conservatrice, e che in nome della competizione e di una deregulation totale in realtà sta appunto salvando un mercato senza regole e l'impunità e l'immunità dei grandi gruppi.
Deborah Lucchetti, grazie per essere stata qui con noi questa sera.
Grazie a voi, è stato bellissimo, un grande piacere e un piacevole conversazione, anche se le cose sono toste di cui abbiamo parlato.
Certo, ma ci torneremo. Grazie ancora a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, e subito dopo di noi i programmi di Radio Pop continuano con Live Pop. Al prossimo giovedì un caro saluto da Stefano Ruberto. Buonasera a tutti.
Immaginare, immaginare che vuol dire chiedere favori di diritto elementare all'aguzzino che controlla il tuo destino fin da quando sei bambino, che comunque ti ricorda che sei solo un clandestino nella terra dei tuoi nonni. Notti insonne a immaginare, agli arroganti che ti esiliano nei campi tra rinunci e patimenti. Avevo una casa piccolina nella striscia di Gaza, ora l'hanno rasa al suolo i bombardieri in volo che passavano di là. Là sotto c'è sepolto mio fratello, mio papà. Avevo una casa piccolina.